In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Questa domenica siamo di fronte alla prima parte del discorso della montagna, cosiddetto di Gesù, del primo grande discorso, il discorso programmatico. E siamo in continuità con quello che abbiamo letto domenica, dove dopo le beatitudini ci sono quelle due immagini, il sale e la terra e luce del mondo. Ora Gesù inizia ad entrare nel merito del suo insegnamento con quelle che vengono chiamate le sei antitesi in maniera impropria. Cioè Gesù prende contatto con quella che è la legge, cioè la parola di Dio che lo ha preceduto e che si è cristallizzata in quell'osservanza di norme che si sono moltiplicate proprio a partire dal dialogo tra Dio e il suo popolo avvenuto sul Sinai mediante Mosè. Ora Gesù, leggo, siamo al versetto 17, fa prima di tutto una introduzione dove dà cinque criteri di comprensione di come lui si pone di fronte alla legge, ma anche e soprattutto di come i cristiani, i suoi discepoli, devono porsi di fronte alla legge, cioè alla parola di Dio che li ha preceduti. Leggiamo. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasciagli il tuo dono. Davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice, il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto non commetterai adulterio, ma io vi dico chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo, gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto in caso di unione illegittima, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, né perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco, nero, un solo capello. Sia invece il tuo parlare sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Ecco, iniziamo proprio riflettendo su quelle premesse che sono molto importanti, dal versetto 17. Gesù fa subito un chiarimento. Il primo chiarimento è che lui non è venuto ad abolire ma a dare compimento a tutta la legge e ai profeti, cioè dire legge e profeti per gli ebrei vuol dire la Torah, la parola di Dio, quello con cui Dio ha parlato a Israele. Bene, di fronte alla legge e ai profeti, Gesù parla di un compimento, plerò in greco, cioè dare pienezza. E cosa significa in ordine a che cosa Gesù porta compimento la parola che lo ha preceduto? Anche i farisei intendevano compiere la legge osservandola. Per Gesù invece questo compimento sta nella ricerca della volontà di Dio che è descritta da questa dalla legge, cioè che cosa davvero il Signore vuole quando mi ha consegnato quell'indicazione. Lui percepisce la legge come qualcosa di vivo, di dinamico, con il quale rimanere continuamente in dialogo, proprio perché nel dialogo si comprende la volontà di Dio. Allora il primo chiarimento è questo. Anche a noi discepoli del Signore appartiene quella legge, cioè Dio ha ancora qualcosa da dire anche a noi in quella parola e attraverso Gesù ci è dato comprenderne il vero significato. Cioè l'Evangelo è davvero il luogo in cui si fa chiara la legge, si fa e si porta anche a compimento, cioè si capisce in maniera piena, compiuta, la volontà di Dio. Il secondo riferimento, il secondo tratto di chiarimento è il versetto 18, dove Gesù dice che anche il più piccolo segno, noi sappiamo che nell'alfabeto no, ebraico ci sono le consonanti che sono lettere vere e proprie e ci sono poi le vocali che sono dei segni, alcune un puntino, alcune una linea, no? E poi degli accenti che sono puntini ancora più piccoli. E lui mostra un'attenzione per la parola addirittura maniacale, cioè dice anche un solo trattino, un puntino, no, che è lì in quella scrittura, ha valore per lui. Cioè tutto quello che è nella che attraverso la legge Dio ci ha trasmesso ha per Gesù un valore assoluto, come qualcosa che deve avvenire. Cioè il Signore non ha parlato in vano, quello che Dio ha detto accade. Accade adesso, accade a me, nella misura in cui io lo ascolto con l'attenzione di Gesù, che non è l'attenzione minuziosa dei farisei, no? Cioè sta scritto così e quindi così devo fare, ma è l'attenzione piena di amore, di desiderio di comprensione di Gesù. La volontà del Padre è ciò che permette un'attenzione, il desiderio di compiere la volontà del Padre permette un'attenzione reale, anche allora si diventa delicati, cioè anche un puntino mi interessa. Questo i padri della Chiesa lo hanno assimilato molto bene, quando si accostano proprio anche al Vangelo con questa stessa attenzione dettata non tanto dalla farisaica volontà di osservanza, ma dall'amore. Quindi tutto si compie, la parola è viva, è operante, la parola dell'antica alleanza, quindi la legge, come la parola che Gesù, con cui Gesù ci permette di accoglierla e di comprendere anche nei puntini il compimento della volontà di Dio. E, per assurdo non sembra quasi Gesù dire che lui è più attento dei farisei alla legge, ma è il modo in cui è attento che è diverso. Versetto 19. C'è ancora un altro passo di chiarimento, vedete quanto Gesù insiste su questo, dire qual è il rapporto che anche i suoi discepoli devono avere con l'Antico Testamento, con la legge, dice che chi trasgredisce anche i precetti più piccoli, no? Ce ne sono di importanti, di grandi comandamenti, ma ci sono anche piccole cose nella legge. Ebbene, chi si comporta con superficialità verso quelle piccole cose sarà considerato anche lui una piccola cosa nel Regno dei Cieli. Chi invece le osserva e insegna ad osservarli, quindi il rapporto è proprio con la legge anche un rapporto di trasmissione, non finisce con Gesù la trasmissione dell'Antico Testamento, continua anche attraverso i cristiani, che devono avere un'attenzione minuziosa, attenta, e che questo li fa grandi. Noi siamo eredi di tutta la scrittura con Gesù e di tutta possiamo diventare i testimoni. Quindi non è solo l'attenzione che diamo nella liturgia, in quanto la prima lettura, no, noi la prendiamo sempre, quasi sempre, la maggioranza delle volte dall'Antico Testamento, ma è proprio un dialogo continuo che Gesù mette in atto anche nei suoi discepoli con la legge, per riconoscere la volontà di Dio e poterla attuare oggi e insegnare agli altri ad essere attenti a questa volontà, attenti a questa scrittura, mai superficiali nel rapporto con la parola di Dio. Infine, versetto 20, c'è questo invito a superare un modo di accostarsi alla scrittura, che Gesù definisce la giustizia, con questa espressione, no? Superare la giustizia degli scribi e dei farisei. La giustizia per Gesù, per gli ebrei, è la volontà di Dio. Fare ciò che è giusto significa fare la volontà di Dio. Per i scribi e i farisei questa giustizia è molto statica, per loro significa osservare le regole. C'è scritto così e bisogna fare così. Per Gesù dice che c'è un superamento di questo atteggiamento. E il superamento sta proprio nel modo in cui lui osserva la volontà di Dio. Cioè la cerca, rimane in dialogo, diventa per lui il modo di vivere una relazione viva con un Dio vivo. Ecco, questo è il superamento della giustizia farisaica e della vera giustizia che noi vediamo in atto anche quando Gesù scende nell'acqua dei peccatori, che sembra quasi compromettere, no, quella giustizia che invece aveva annunciato Giovanni e che dice: no, sei tu che devi battezzare noi. No, no, facciamo tutto ciò che è giusto secondo Dio. E allora è giusto scendere, no, fare ciò, anche ciò che non ci sembra in quel momento un'indicazione chiara, no, che troviamo subito facile da attuare. Ecco, superare la giustizia degli scrivi è superare un rapporto legale con la parola di Dio, no, un rapporto freddo, un rapporto statico, entrare invece in questa relazione in cui l'alleanza davvero chiede di attuarsi e di realizzarsi ogni volta che ci accostiamo alla parola. Ecco, dopo questi chiarimenti nel Vangelo di questa domenica abbiamo quattro delle sei cosiddette antitesi. Cioè Gesù fa degli esempi, sono sei proprio perché sapete che il numero sei è sempre il numero del limite, no? Cioè dice: vi dico alcuni riferimenti, ma non ve li dico tutti, perché dopo voi con lo stesso metodo dovete percorrere tutta la parola di Dio. Ecco, questa domenica ne leggeremo quattro e due invece la prossima. In questi primi quattro riferimenti, allora Gesù fa eco ad alcuni comandamenti. Il primo è certamente non uccidere, un comandamento che appare fondamentale, no? Rispetto della vita, la vita di cui è padrone Dio. E a questi comandamenti Gesù corrisponde con, qui nel nostro testo sta scritto "ma io vi dico", ma non è un "ma". In realtà quel "de" può essere interpretato in modo un po' diverso, perché Gesù non si contrappone al "non ucciderai" e al giudizio che avviene contro chi si mette a giudicare. Dice, vi è stato detto "e io vi dico ancora", ecco, dovrebbe essere, e io aggiungo, ecco, Gesù si mette in continuità, e quello però che lui aggiunge, e io vi dico ancora, porta verso una attenzione profonda. Sì, non uccidere vuol dire rispettare la vita dell'altro, ma Gesù dice, sempre cercando la volontà di Dio, dice, ma che cosa ci chiede davvero il Signore quando Dio ci dice di rispettare l'altro? Ci chiede solo di non ucciderlo fisicamente o ci chiede di non violarlo anche spiritualmente, no? Arrabbiandosi con lui, trattandolo male, giudicandolo, trattandolo da poca cosa, chiamarlo stupido, pazzo. Ecco, Gesù dice, vedete, la volontà di Dio nel rispetto dell'altro va molto più in profondità e arriva al punto di legare il rispetto dell'altro che ti vive accanto con il culto. Questo è interessantissimo. Per Gesù, in quella volontà di rispettare l'altro, c'è un modo di incontrare Dio. E Dio dice, se tu stai presentando la tua offerta all'altare, l'altro sai che ha qualcosa contro di te, quella situazione sbagliata, no? Quella situazione di mancanza di relazione rende inefficace la tua offerta. Perché? Perché il tuo rapporto con Dio passa attraverso quel rapporto con il fratello, che è immagine e somiglianza di Dio. Questo certamente diventa vero proprio a partire dall'incarnazione, soprattutto. Lo era anche prima, perché è nella creazione dell'uomo che questa immagine ci viene consegnata, ma lo diventa soprattutto dopo il mistero dell'incarnazione, perché in quel mistero Dio si fa uomo e quindi l'uomo diventa il luogo dove Dio si rende presente, cioè si sposa con la sua creatura e chiede quindi un rispetto che va molto al di là del semplice non uccidere. Vedete come va in profondità, no, questa lettura della legge fatta con Gesù. E quindi ecco le altre, no, cosiddette antitesi, no? Quella dell'adulterio. Nel rapporto uomo-donna, anche lì uno dei rapporti fondamentali in cui si manifesta l'immagine di Dio, maschio e femmina li creò sua immagine, la Genesi presenta così, no? Il rapporto uomo-donna. E ecco che Gesù dice, sì, la legge dice di non commettere adulterio, quindi di rispettare la donna con cui ti sei legato, no? Nel matrimonio, quindi con i quali hai composto l'immagine di Dio. Però dice non basta semplicemente non commettere adulterio fisicamente, rispettarla fisicamente, se la tua testa, il tuo cuore vanno altrove. Cioè il rispetto deve essere totale. È molto serio, vuol dire Gesù, questa richiesta del rispetto per la donna o per l'uomo con cui hai fatto alleanza. Perché lì sta ancora una volta, è una emanazione della prima indicazione, no? Se nell'altro che tu rispetti sta o cade il tuo rapporto con Dio, passa di là, tanto più il tuo rapporto con il tuo sposo o la tua sposa passa di là il rapporto con Dio. E allora anche guardare una donna con l'occhio di desiderio e anche provare nel cuore sentimenti di questo tipo porta ad avere questo a mancare nella nostra relazione con Dio. A questo punto allora Gesù chiede di essere molto più radicali anche nell'allontanarsi dalle possibilità di venire meno all'alleanza con la tua sposa o al rispetto per il tuo prossimo. E allora quelle indicazioni, taglia la mano destra se ti scandalo, cava l'occhio destro se ti scandalo, sono semplici indicazioni di una serietà con cui Gesù rispetta quella legge, proprio cercando la volontà di Dio anche nei particolari. Diventa una delicatezza, un'attenzione assoluta al tuo rapporto con le persone che ti vivono accanto. E infine il giuramento, non giurare il falso. Questo dover ricorrere al giuramento, no? Dove appunto la legge dice di essere fedeli al proprio giuramento. Tu hai giurato, sii fedele a quello che hai giurato. E in qualche modo Gesù dice doveva essere superata questa esigenza dal momento che tu rispetti l'altro con delicatezza e con attenzione, è chiaro che anche nel tuo parlare con lui diventi onesto, diventi sincero, al punto che se sei onesto e sincero non hai bisogno di chiamare a sostenere la tua parola né Dio né il Tempio neanche e nemmeno la tua stessa vita. Allora ecco la conclusione, il tuo parlare sia sì se è sì e no se è no, il di più viene dal maligno. Questo di più che viene dal maligno è tutto ciò di cui sentiamo di aver bisogno, ma semplicemente perché il nostro parlare non è limpido, perché il nostro parlare non è sincero, perché non rispettiamo l'altro come invece dovremmo fare, proprio per rispettare la volontà di Dio sull'altro. Ecco, queste sono le indicazioni con cui Gesù ci orienta proprio a rispettare e a vivere un rapporto con il Padre, a partire proprio da quella legge sulla quale ancora noi siamo chiamati, siamo chiamati a dare una risposta, a farla nostra e a metterla in pratica.